Attacco alle torri.
Allora, buon pomeriggio a tutti. Non so che speravate che di scamparvela oggi la puntata di RVN Bologna, anzi questa settimana veramente speravate di non sentire la mia pessimissima voce, invece vabbè, vi tocca. Infatti questo RVN Bologna dedica proprio uno speciale, il nostro special one, ai fatti della scuola Diaz. Se ne sta parlando nuovamente in questo periodo, poiché venerdì scorso è uscito il film, per la regia di Daniele Vicari, che ovviamente ha riscosso qualche polemica, diciamo così, e non tantissimo successo neanche tra gli spettatori, diciamo così. Quindi comunque RVN Bologna dedica lo speciale a questi avvenimenti. Soprattutto magari cercheremo di spiegare un attimo anche per bene quello che è successo, comunque più quanto è possibile quello che è successo lì dentro, e soprattutto più o meno il contesto. Allora iniziamo parlando del G8 che c'è stato, ci fu a Genova appunto nel 2001, dal 19 luglio al 22. Partiamo subito dal fatto che non è assolutamente una cosa corretta il fatto che solo 8 paesi industrializzati possano decidere le sorti di un intero dell'intero globo, insomma. Proprio per cui almeno personalmente le proteste ci stavano, ovviamente magari entro un certo limite, però comunque ci stavano tutte. Allora, i capi di governo erano 8 appunto: per l'Italia Berlusconi, per la Francia Chirac, per l'Inghilterra Blair, per il Giappone Yoshiro Mori, per la Germania Schroeder, per gli Stati Uniti Bush, c'era già Bush, per la Russia Putin e per il Canada Jean Chrétien. Spero di averlo detto bene. Allora, Genova non era assolutamente adatta, sappiamo, per ospitare un G8, un raduno insomma del genere, che non è un raduno, io vabbè, un G8, e anche perché affluirono nella città 700 gruppi di non solo italiani, ma arrivarono dalla Spagna, dall'Inghilterra, dalla Francia, insomma da un sacco di paesi vicini relativamente anche. Chi organizzò la manifestazione fu il Genoa Social Forum, che come sappiamo misero a disposizione come dormitori appunto le scuole della Diaz, cioè la Pertini e la Pascoli. Erano due scuole insomma adiacenti, una di fronte all'altra, diciamo. Ovviamente sappiamo tutti che il 20 viene ucciso Carlo Giuliani. Magari non tutti sanno che non è che sia stato ucciso dal proiettile che è stato sparato dal poliziotto, bensì da giusto per il fatto che insomma non so, gli sono passati sopra con la camionetta due volte dopo che era a terra, in più gli hanno a quanto pare, ci sarebbero anche delle foto, gli hanno preso a calci la testa con i poliziotti. Ora, era sicuramente una situazione un po' critica, anche perché quella volante si era trovata bloccata in mezzo alla piazza, però diciamo così, Carlo Giuliani non sarebbe morto se avessero innanzitutto fatto arrivare immediatamente i soccorsi e soprattutto se non avessero fatto infierito così tanto. su di lui. I fatti della scuola Diaz partono, diciamo così, dal giorno dopo, sono comunque sempre in un contesto, anche perché soprattutto il 21, quindi il giorno dopo la morte di Carlo Giuliani, i manifestanti sono ancora più più incazzati, diciamo così, e soprattutto, diciamo, a quella che sarebbe dovuta essere, molto tra virgolette, una manifestazione pacifica, ovviamente si aggiungono, così li chiamano l'opinione pubblica, i black bloc. Ora, chiamarli black bloc, anarchici, insomma, non so, scappati di casa, quelli dei centri sociali, insomma, sono loro, è la stessa cosa, insomma, quindi insomma, misero un po' a ferro e fuoco la città, così come hanno fatto relativamente da poco a Roma. Ora, giustamente, lo dico in modo ironico, si utilizza sempre questo, si utilizzano comunque alla fine queste persone che usano la manifestazione, per una manifestazione, diciamo così, colorata e pacifica, per diciamo così, trasformarla in un, in, come dire, in un bordello, diciamo così, e ovviamente i grandi capi si giovano di sta situazione, mi sembra chiaro. Allora, prima di iniziare a parlarvi dei fatti proprio della scuola di Diaz, a parte l'ultima cosa di Carlo Giuliani, è che comunque sono state inventate tantissime balle riguardo lo scoppio, insomma, del proiettile, del colpo, scusate. Addirittura, vabbè, era stata messa una pietra a fianco al cadavere di Giuliani, era stato detto che un altro manifestante aveva lanciato la pietra e l'aveva così ucciso, oppure successivamente addirittura avevano avuto il coraggio di dire, tutto questo nel processo ovviamente, di dire che la pietra aveva colpito casualmente in volo il proiettile, che quindi insomma, da lì aveva successivamente colpito Carlo Giuliani, insomma, vabbè, una serie di stronzate, diciamo proprio così. Allora, io manderei la prima pausa musicale prima di, appunto, iniziare come si deve la puntata, e ci ascoltiamo Barricate dei 270 bis. No Prisoner con passi coerenti, scusa. We'll be right back. Approfitto per fare un appello ai No Prisoner, vi prego fate un concerto al più presto che io non vedo l'ora di sentirvi dal vivo. Allora, detto questo, iniziamo a parlare dei fatti della scuola di Yatz. Il pretesto avviene nel primo pomeriggio del 21 luglio. Infatti, secondo una praticamente la il commissariato riceve una chiamata da dei cittadini, insomma, che abitano là vicino alla scuola, dicendogli che questo non si sa quanto sia vera, insomma, sta telefonata, dicendo che ci sono dei ragazzi là fuori dalla scuola, stanno organizzando chissà quale presidio, al che passa una pattuglia proprio lì davanti alla scuola e diciamo così i ragazzi si accaniscono un po' contro e addirittura uno lancia una bottiglia, una sola, una bottiglia vuota che comunque finisce lancia, insomma, da una parte all'altra della macchina, quindi comunque non colpisce la pattuglia e insomma si rompe a terra. Infatti ritroveremo tra parentesi questo avvenimento nel film più volte anche. Detto questo, già la mattina c'erano stati non scontri con la polizia, però diciamo così erano comunque stati lanciati dei lacrimogeni, c'erano state comunque tensioni Soprattutto nel corso d'Italia erano state trovate due bottiglie Molotov, che però molto furbescamente i poliziotti, due per la precisione, che le trovarono, non è che le misero via, le buttarono, no, le tennero insomma in così, che potevano servire al momento più opportuno. Fatto sta che dopo questa appunto dopo che la pattuglia passa lì davanti, quelli che c'erano, i poliziotti che c'erano dentro, riferiscono di essere stati aggrediti, che i manifestanti davanti alla via gli avevano lanciato chissà che cosa, moto, bottiglie, di tutto, sassi, eccetera eccetera, per cui la sera stessa si decide proprio di andare proprio a sgomberare, tra virgolette, la scuola. Tra l'altro bisogna fare una differenza tra la Pertini e la Pascoli. Allora, la Pertini era proprio quella vita a dormitorio, dove c'erano un centinaio di persone, mentre invece la Pascoli è, diciamo così, il luogo dove tipo si smistavano le chiamate delle persone che ricercavano comunque i loro familiari, che magari erano un attimo dispersi dopo gli scontri. Insomma, diciamo così, l'ufficio stampa, chiamiamolo tra virgolette così, del Genoa Social Forum, no? L'organizzazione che organizza, che stava a capo della manifestazione. E là comunque sì, c'erano delle persone, però era più un c'erano insomma i computer, dischi rigidi, insomma queste cose qua. Fatto sta che appunto la sera del 21 luglio, verso le 11 di notte, i poliziotti, prima era il settimo nucleo del reparto mobile di Roma, capitanato da Cantellini, irrompe nella scuola, poi lo seguono a ruota tutti gli altri. Fanno quello che verrà definito un macello messicano, una macelleria messicana, anzi, li picchiano in tutte le maniere possibili e immaginabili. Il film infatti è molto crudo da questo punto di vista, descrive benissimo le scene. Li picchiano ripetutamente, comprese le ragazze ovviamente, manganelli, calci, pugni, soprattutto come si dirà successivamente, cioè che avevano opposto resistenza. Assolutamente non è così, poiché è proprio il fatto che questi poveri ragazzi avessero riportato delle contusioni alle mani, alle braccia e alla schiena, era logico il fatto che fossero tutte parti con cui cercavano di difendersi, quindi ovviamente nessuna resistenza ai poliziotti. Poi ci sono dei casi pazzeschi di pestaggi, cioè prima fuori dalla scuola uno che aveva detto di essere giornalista, anche perché figuriamoci giornalisti, fotografi, insomma la stampa in generale era sicuramente presa ancora più di mira, più uno diceva che era giornalista più lo menavano. Diciamo così, vi leggo proprio perché ho preso un sacco di spunti, diciamo così, da un libro, poi vi dirò quale. Allora, il giornalista era Mark Covell. Allora, venne violentemente assalito all'esterno della Diaz poco prima dell'irruzione. Il reporter britannico vorrebbe avvicinarsi alla Diaz Pertini, ma nonostante si qualifichi come un giornalista, viene aggredito in 3 riprese, riporterà lesioni gravissime: mano sinistra e 8 costole fratturate, perforazione del polmone, trauma da emitorace, pneumotorace, spalla e omero fratturate, trauma cranico e la perdita di 16 denti, In più, siccome, vabbè, figuriamoci, le ambulanze erano state chiamate molto dopo, rimase per 14 ore in coma. Oppure un'altra studentessa, tra l'altro tutti stranieri, perché la maggior parte in quel dormitorio erano assolutamente stranieri, fu Melanie, a cui vennero diagnosticati trauma cranico cerebrale con frattura della rocca pedrata sinistra, ematomi cranici vari, contusioni multiple al dorso, spalla e arto superiore destro, frattura della mastoide sinistra, ematomi alla schiena e alle natiche. Quindi vedete bene che comunque pure se ci fosse stata una resistenza da parte di sti ragazzi, che comunque non c'è stata, ma anche se ci fosse stata, cioè è un attimo da parte di un poliziotto addestrato e col manganello fermare una persona del genere, specialmente una ragazza. Quindi è ovvio che dopo i fatti della diretta siano stati raccontati un sacco di balle. Mi spiace di avere una voce un po' tremolante, ma mi sto ricordando il film che mi ha scosso abbastanza, quindi allora, tra l'altro, come vi dicevo prima, erano state trovate due molotov la mattina, e che sono state accuratamente infilate, inserite dentro la scuola dopo aver mandato via tutti gli studenti, averli portati tra questura, ospedale, insomma via, poiché guardate bene, l'unico modo per fare avviare una perquisizione senza il mandato era l'accusa di detenzione di armi improprie. Quindi giustamente hanno utilizzato queste due molotov trovate la mattina come appunto poi verrà fuori grazie al GIP Annaivaldi, per massacrarli praticamente, per entrare in questa scuola senza un mandato, senza un motivo, senza niente. Ovviamente non risparmiarono la scuola lì di fronte, l'istituto lì di fronte, cioè il Pascoli. Le persone vennero, i ragazzi che c'erano lì dentro vennero comunque malmenati e manganellati, ma più che altro vennero distrutti dei CD, dei dischi rigidi, dischi rigidi, le fotocamere, insomma tutte cose che potevano essere sicuramente utilizzate contro poliziotti, perché c'era chi aveva fatto i video dalla finestra durante gli scontri, la carica, diciamo così, dei poliziotti là al Pertini. Soprattutto una giornalista della BBC era stata minacciata da ste merde, perdonatemi la parola, per non andare in diretta addirittura. E quindi vabbè, poi alcuni video si trovano su YouTube, comunque non sono riusciti a distruggere tutto. Tra l'altro avevo visto una testimonianza di una ragazza proprio su YouTube che affermava che lei stava dentro un bar, i poliziotti sono entrati insieme ad altri ragazzi, i poliziotti sono entrati, hanno fatto uscire tutti i ragazzi e li hanno pesantemente picchiati. Lei compresa, racconta di essere stata messa, fermata insomma per terra da parte di un poliziotto, mentre uno le schiacciava la mano col piede, insomma una serie di violenze. Il peggio forse, sì, penso proprio che sia il peggio, avviene nella caserma di Bolzaneto, subito dopo, dove alcuni ragazzi, anzi molti ragazzi, almeno quelli che non erano gravissimi, che quindi venivano portati in ospedale, vengono appunto condotti a questa caserma. Allora, in tutti i giorni del G8 saranno viste un sacco di persone passare dentro questa caserma, però da quello che è stato detto poi, il numero di persone registrate sicuramente non corrisponde a quello delle persone che sono veramente entrate in questa caserma. Ovviamente, ma questo fa parte comunque sempre della grossa disorganizzazione, diciamo così, che ha comunque provocato tutto questo, il peggioramento delle di queste situazioni. Facciamo un attimo una pausa musicale e ci sentiamo Indipendenza degli Zeta Zero Alfa.
Con la roccia della mia terra, amo questi prati testimoni d'amore e guerra, amo questo mio soffio che gli detramutarono in voce, amo questo mio popolo fiero che non conosce pace.
Ok, perfetto, ho ripreso un attimo fiato e mi sto fumando una sigaretta per calmarmi un attimino. Allora, perché come dicevo, i fatti alla caserma di Bolzaneto furono abbastanza gravi. Tra l'altro si dice, tra l'altro proprio quella notte il allora ministro della giustizia Roberto Castelli e il magistrato Sabella entrarono nella caserma e affermarono di non aver notato niente di strano. Quando ovviamente se stai a picchiare un sacco di ragazzi le urla si sentono come minimo. Allora, succede così. Adesso vi leggo un altro pezzo in cui sono descritte più o meno le, diciamo, chiamiamole proprio con il loro nome, torture che vennero che subirono quei ragazzi. Allora, nelle deposizioni rese durante il processo, di cui vi parleremo dopo, le persone racconteranno di essere state costrette a stare ore in piedi, con le mani alzate, senza avere la possibilità di andare in bagno, cambiare posizione, ricevere cure mediche. E ovviamente se provavano a cambiare via con le manganellate, cioè se provavano comunque a muoversi via con le manganellate. tutto in un clima surreale nel quale gli agenti delle forze dell'ordine manifestavano euforia per la possibilità di infierire sui manifestanti con minacce, ingiurie e umiliazioni anche a sfondo sessuale. Allora, succede così che pochi giorni dopo il G8, un quotidiano riporta un'intervista fatta a un poliziotto che comunque mantiene l'anonimato, che denuncia tutti questi fatti, diciamo così, e aggiunge per di più che quando egli provava comunque a dire ai suoi colleghi di smetterla, comunque che avrebbero passato dei casini, loro addirittura gli rispondevano: no, ma siamo coperti, figurati, abbiamo chi ci copre. Ovviamente, cioè, se passa addirittura il ministro della giustizia e un magistrato e dicono che non c'è niente di strano, cioè, cariche più alte di queste per proteggere i poliziotti, insomma, non ne vedo. Poi solo nel 2004 confesseranno due agenti della polizia penitenziaria, e quando era quindi già stato chiuso il processo, insomma, l'11 maggio del 2004 si riaprono le indagini. Appunto si rinviano a giudizio, ci sono 47 richieste di rinvio a giudizio con accuse molto pesanti, molto più pesanti di quelle precedenti, che erano state semplicemente come se i poliziotti avessero solo manganellato quasi giustamente gli studenti. Insomma, le accuse sono molto più pesanti: abuso d'ufficio, abuso d'autorità su arrestati, violenza privata, lesioni personali, percosse, ingiurie, minacce e falso ideologico, relativamente ai verbali di immatricolazione in cui si affermava che gli arrestati erano stati informati dei loro diritti e che rinunciavano ad avvisare parenti e consolati. Secondo la memoria depositata a marzo del 2005 dai pubblici ministeri, a Bolzaneto fu violato l'articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti Umani, che vieta la tortura e i trattamenti inumani e degradanti. Il fatto, però, è che in Italia non c'è una legge che punisce le torture vere e proprie. Ora, diciamo così, in un paese democratico non dovrebbe neanche sentirsi la mancanza di una legge del genere, ma siccome l'Italia sappiamo benissimo, per quanto mi riguarda, è un paese pseudo-democratico, è tutt'altra cosa. Addirittura, infatti, vennero arrestati dei medici e paramedici che avevano falsificato comunque sia le condizioni di alcuni agenti dopo che erano entrati comunque nella scuola, come per cercare di provare che gli studenti avevano fatto resistenza, che quindi insomma erano stati feriti anche degli agenti in tutto questo caso. Anche sono denunciati questi medici anche per aver affermato che delle false condizioni fisiche degli studenti, insomma, all'interno della caserma di Bolzaneto. I pubblici ministeri genovesi parlano di episodi di vera e propria tortura, come appunto aveva detto, e addirittura furono inflitte alle persone fermate almeno 4 delle 5 tecniche di interrogatorio che, secondo la Corte Europea sui diritti dell'uomo, chiamata a pronunciarsi sulla repressione dei tumulti in Irlanda negli anni 70, erano stati configurati come trattamenti inumani e degradanti. Quindi rendiamoci conto. I poliziotti non pagarono, comunque non pagarono quanto si deve. Tra l'altro, chi chiamò l'ambulanza fu il vice, chi guidava la prima pattuglia, diciamo così, che entrò nel il primo reparto mobile che entrò fu Canterini, mentre invece il vice era un certo, adesso non ricordo il nome, scusatemi che cerco subito, no perché è importante, perché viene diciamo così, viene data una, secondo me, a mio avviso, una descrizione un po' diciamo così ipocrita all'interno del film, perché questo vice comandante non era proprio il buono come sembra nel film, appunto l'unico che ha avuto il coraggio di dire basta ai suoi uomini mentre continuavano con la macelleria e a chiamare l'ambulanza. Semplicemente però all'interno della caserma, anche se aveva visto che stavano succedendo insomma torture e continuavano le manganellate, le violenze sugli studenti, se n'era allegramente fregato e se n'era andato la notte stessa, insomma. Manderei un'altra pausa musicale prima di parlare delle sentenze. Ci ascoltiamo Black dei Pearl Jam.
Oh,
ecco, da queste cose si nota quanto sia inesperta con la radio, perché quando in genere non si ricorda il nome magari si evita di parlare di quel fatto lì. Comunque il vice comandante era Michelangelo Fournier. Colui che chiamò l'ambulanza a un certo punto è colui che proprio coniera il termine di macelleria messicana, parlando di quello che successe dentro la Diaz. Allora, per quanto riguarda le sentenze, parlando della Diaz, il 13 novembre del 2008 ci fu quella di primo grado. Ci fu quella di primo grado che poi iniziò, anzi, il processo. La sentenza venne depositata il 10 febbraio del 2009 e escluse che l'incursione della Diaz fosse stata organizzata come spedizione punitiva, quando mai. Però allo stesso tempo stabilì che la perquisizione venne disposta in presenza dei presupposti di legge, cioè caso quasi comico, si ammise però che ciò che avvenne non solo al di fuori di ogni regola e di ogni previsione normativa, ma anche di ogni principio di umanità e di rispetto delle persone, come appunto ho detto precedentemente, mi sembra il minimo. Dopo questa sentenza tutti i capi, diciamo così, capo della Tigos, della polizia, insomma, magistrati vari, non furono assolutamente, non gli fu data nessuna pena, a parte appunto Cantellini e Fournier, e soprattutto i due poliziotti che introdussero dentro la Diaz le due Molotov, Troiani e Burgio. A questo proposito ricorderei il nome del dottor Galla, che era il capo dell'ufficio stampa del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, che non solo in quei giorni aveva letto un comunicato in cui si affermava che il gruppo degli arrestati sarebbe appartenuto a questi fantomatici Black Bloc, e soprattutto che erano responsabili, vabbè, delle violenze dei giorni precedenti, soprattutto di saccheggio e detenzione di bottiglie Molotov dentro la scuola. Ma piccola parentesi, lo ritroveremo appunto 6 anni dopo ad Arezzo a riferire della morte di Gabriele Sandri, quindi insomma stesso uomo, stessa merdata, ecco, stesse merdate. Allora, furono in seguito ovviamente abbassate le pene, se non annullate, infatti da 109 anni richiesti inizialmente di detenzione si arrivò a 35 anni e 7 mesi, quindi diciamo un terzo neanche dell'iniziale punizione. Addirittura il 17 marzo del 2009 l'avvocato Salvemini ricorre contro la condanna degli agenti, ricorre anche l'accusa con i pubblici ministeri Zucca e Cardona, e se comunque la pena verrà rafforzata per Cantellini e per alcuni di quelli che erano stati precedentemente assolti, c'è anche il rovescio della medaglia, cioè che invece molti poliziotti che erano stati condannati verranno assolti. Insomma, un po', come dire, un puttanaio, come la giustizia in Italia si sa, non c'è. Tra l'altro, ecco, proprio il PM Zucca afferma che bisogna capire che forza e coraggio hanno avuto questi giudici, questo è l'unico modo per far sì che fatti come quelli della Diaz non si ripetano più. Diciamo che, vabbè, non è proprio il modo esatto, perché comunque non hanno pagato esattamente tutte le persone che avrebbero dovuto pagare. E infatti questo lo possiamo vedere soprattutto nelle sentenze per quanto riguarda la caserma di Bolzaneto. Il 14 luglio del 2008 ci fu quella di primo grado e la maggior parte dei colpevoli non furono minimamente condannati, o per mancanza di prove, oppure perché si era affermato che non avevano proprio commesso alcuna violenza. E, tra l'altro, coloro che verranno condannati, pochi, non si faranno neanche un mese di prigione, figuriamoci, tutti senza, insomma, siamo rimasti praticamente, i ragazzi che hanno subito questa violenza sono rimasti, diciamo, senza giustizia. Ci fu addirittura un provvisoriale per le 155 parti civili di 1,5 milioni di euro, che, se fate il conto, non è neanche 10.000 euro a testa, quindi, insomma, altra farsa. Sempre per quanto riguarda le sentenze di Bolzaneto, come ho detto prima, non pagheranno penalmente queste bestie, ma comunque furono dichiarati colpevoli civilmente e appunto dovranno risarcire di questi 10.000 euro a testa le vittime, che come potete capire non è assolutamente il prezzo, è quasi inclassificabile, diciamo, il prezzo da pagare, anche perché oltre a violenze fisiche sono state fatte su queste persone delle violenze psicologiche, e quelle sono molto molto più gravi rispetto a quelle fisiche, e soprattutto comunque sia tutte le condanne andranno in prescrizione per quanto riguarda Bolzaneto, per cui c'è ben poco di cui parlare. Allora, prima di parlare del film, manderei un'altra pausa musicale. Ci ascoltiamo Qui contro nos dei Ribelli d'Industria.
Toga è romana.
Allora, per quanto riguarda il film, che è uscito proprio venerdì scorso, allora è stato vincitore al Festival di Berlino del premio del pubblico. Ovviamente figuriamoci, solo fuori dall'Italia, perché in Italia non ha, diciamo che non ha ancora avuto, è uscito solo da una settimana, ma comunque non ha avuto tantissimo successo al cinema, diciamo al quinto posto semplicemente. E come ho potuto vedere io in prima persona, è presente in pochissime sale, addirittura neanche in un cinema che c'è vicino a casa mia, che di solito mette insomma film indipendenti. Vabbè, comunque, allora, Daniele Vicari, il regista, in un'intervista ha detto che ha affermato di non voler raccontare i fatti proprio i fatti proprio come letteralmente parlando, diciamo così, cioè il suo scopo, faccio prima a dirlo in questa altra maniera, era creare la curiosità nello spettatore, in modo che andasse di sua spontanea volontà al ritorno dal cinema a ricercare appunto i fatti, magari gli stessi che egli non ha voluto inserire nel film, ma non per non voler raccontare la verità di ciò che è successo, ma perché, come ha detto lui stesso, ci sono cose che erano talmente crude, talmente vergognose, che non era quasi impossibile raccontarle in un film. Sebbene comunque questo film, ripeto, mi ha scosso tantissimo e soprattutto non lascia spazi a una certa, non lo so, una certa pietà, diciamo così, verso tantomeno i poliziotti, anche se con grande faccia tosta, diciamo così, il sindacato autonomo della polizia, il SAP, attraverso il suo portavoce, diciamo così, ha affermato che il film non è molto equilibrato, che ci sarebbe voluto più equilibrio, e soprattutto che alcuni passi avanti sono stati fatti, cioè che quando a ottobre i Black Bloc hanno invaso Roma, hanno devastato Roma, errori come quelli della Diaz non ci sono stati. Vabbè, quindi dobbiamo anche ringraziare per questo favore, per questo grandissimo favore di non aver ripetuto queste violenze. Per me ci vuole un coraggio disumano a dire cose del genere. Soprattutto ha affermato Stefano Paoloni, che sarebbe appunto il segretario nazionale del SAP, che film come questo, come ACAB, come altri, fomentano ancora di più l'odio che gli studenti, comunque in generale i manifestanti, hanno contro la polizia. Ma per quanto mi riguarda, c'è i carabinieri, i celerini, insomma i poliziotti fanno tutto da soli, nel senso quest'odio, questa rivalità che c'è tra i manifestanti in genere e i poliziotti è tutta, a mio avviso, causa loro, insomma, che fanno un abuso di potere allucinante. Tra l'altro, una piccola curiosità, Daniele Vicari, ha voluto raccontare questi fatti perché non venissero assolutamente dimenticati, e soprattutto perché grazie alle balle raccontate sia dal governo italiano, appunto quello di Berlusconi, sia dai media in tutto e per tutto, non era saltata comunque fuori la verità, comunque la gravità di questi fatti. Però comunque sia, controllando su internet, facendo delle ricerche io per fare questa puntata, Ho dato un'occhiata anche a Wikipedia, ma giusto per cercare i leader degli 8 paesi che c'erano. Però mi ha colpito molto ciò che c'è scritto riguardo al G8 di Genova. E dice, c'è scritto: in particolare resta un episodio oscuro, la violenta perquisizione, tra virgolette, cioè direi perché perquisizione non è stata, da parte delle forze dell'ordine nella scuola Diaz, la successiva traduzione degli occupanti della scuola nella caserma di Boltaneto, fatti in cui molti degli occupanti della scuola furono feriti e maltrattati. L'episodio ha destato l'attenzione di autorevoli osservatori quali Amnesty International. Allora, fatti in cui molti degli occupanti della scuola furono feriti e maltrattati, cioè come dire, aiutiamo ancora di più a nascondere quello che è veramente successo, che è una vergogna ancora più dei fatti in sé. Per quanto riguarda il film in sé, è presente un leitmotiv all'interno, cioè un fatto che ricorre puntualmente, se non sbaglio, 4 volte. La prima è proprio all'inizio del film, quindi la prima scena, la prima inquadratura è questo leitmotiv, ossia il lancio di quella famosa bottiglia che è stato il pretesto per che i poliziotti hanno usato per andare di notte alla Diaz. Ovviamente ci hanno montato su di tutto, cioè lanci di bottiglie, che era solo una di pietra, eccetera eccetera, come ho già detto prima. E questo ovviamente è un fatto che il regista ha voluto giustamente sottolineare. Poi diciamo che i fatti non sono proprio raccontati in ordine sempre in ordine cronologico, nel senso che ci sono vari, diciamo così, flashback. Viene raccontata praticamente quasi 3 volte la violenza, insomma l'entrata dei poliziotti nella Diaz, dai vari punti di vista, perché comunque confluirono in quella scuola sia giornalisti che manifestanti, soprattutto stranieri, tra l'altro. Ovviamente viene visto il tutto anche da parte dei poliziotti. Come dicevo prima, Fournier viene quasi descritto come quello buono, come quello che la mattina del 21 non vuole caricare i manifestanti, come quello che appunto chiama l'ambulanza e ferma i suoi uomini, però dopo il macello, quando invece nella realtà assolutamente uno degli stronzi, anzi è uno di quelli che fortunatamente ha pagato più degli altri. Comunque, detto questo, io allora intanto continuo a scusarmi per la mia voce, per le mie amnesie, insomma la mia poca bravura nella radio, e soprattutto ringrazio i due autori del libro, si intitola Quando lo Stato uccide, cioè Tommaso Della Longa e Alessia Lai, che hanno fatto un lavoro straordinario secondo me in questo libro. Tra l'altro, Quando lo Stato uccide è stato presentato già questo inverno al Capitark, e oggi, proprio oggi, verrà presentato a Salerno da Casa Pound. Io spero che ci sarete in molti, e soprattutto vi consiglio di leggerlo, e ancora di più di andare al cinema a vedere il film di Vicari, perché merita. E insomma, racconta, dà un minimo di giustizia ai ragazzi protagonisti di questa macelleria. Allora, detto questo, lo speciale è finito con 2 minuti di ritardo, e facciamo progressi. Quindi io vi do appuntamento a martedì prossimo, ci saremo io, DJ Polly e DJ Jerry in una puntata dedicata a Lucio Battisti. E niente, insomma, vi ricordo il contatto, sempre RBN Bologna, il nostro profilo su Facebook, vi do appuntamento a martedì prossimo. Vi lascio con una canzone dei Gang Calavera, il primo singolo di questi fantastici toscani, Scarlett Carson.
viene giusto fai con fratelli all'arrembaggio. Esplode questo ordigno e salta tutto quanto. È la rivoluzione in camicia, Scarlett Carlson. È Scarlett Carlson, è Scarlett Carlson. Per tutta la mia gente che sta ancora lottando. È Scarlett Carlson, è Scarlett Carlson. Per tutti i miei fratelli chiusi dentro al gabbio. La rosa rossa è l'ennesima botta. Occhio scotta, mare aperto. Perdi la rotta, lo cercavi sto sound. Bello non ti molla, Fred Perry. Chiusa fino al collo che ti strozza. Turismo rissa in galleria, rotti in periferia. Legionari nella testa, nel cuore l'anarchia. Rap street, hooligans, fanculo la tua musica. Bombardo queste strumental, torna dietro tipo boomerang. Accusami e poi giudica se fare solo questo. Del genere non è niente, al massimo sei Ernesto. È la rivoluzione, roba nostra, roba fresca. Per tutte le città maschera TV per vendetta. Scoppia l'ora X, quanti in pelle dei tuoi jeans. Black rap su sti beat, gang calavera dreaming. La batteria si muove e può farvi solo male. Parte uno, parto tutti come romanzo criminale. Rovino la tua festa, non me ne fotte un cazzo. E viene giusto palco, fratelli all'arrembaggio. Esplode questo ordigno e salta tutto quanto. È la rivoluzione in camicia, Scarlett Carlson. È Scarlett Carlson, è Scarlett Carlson. Per tutta la mia gente che sta ancora lottando. È Scarlett Carlson, è Scarlett Carlson. Per tutti i miei fratelli chiusi dentro il gabbio.
Rovino la tua festa, non me ne fotte un cazzo. E viene giusto palco, fratelli all'arrembaggio. Esplode questo ordigno e salta tutto quanto. È la rivoluzione in camicia, Scarlett Carlson. È Scarlett Carlson, è Scarlett Carlson. Per tutta la mia gente che sta ancora lottando. È Scarlett Carlson, è Scarlett Carlson. Per tutti i miei fratelli chiusi dentro il gabbio.
5 novembre segna la data sull'agenda. Esplode il Parlamento, stesso stile, stessa genga. I veri conti troppi, battaglia delle Termopili. Sono i governi che devono temere i loro popoli. Educhi tuo figlio a vivere come in moviola. Ma poi ascolta sto disco e si mena pure a scuola. Apprezzi il cibo solo se conosci il digiuno. Sta banda annuncia canna per un par de vaffanculo. Meglio morire che tradire come Benny Blanco. Occhiali Ray-Ban scuri per notti sempre in bianca. Ci culo all'infame, moltiplichiamo, we don't die. Ci riprendiamo tutto, good night, left side. I paimei della rima, Krav Maga, Muay Thai. Lo sequoia tu bonsai, all'attacco banzai. Forse morirai quando vedrai nel mare fiera. Spento l'arco, rabbia, amore, la nostra bandiera nera. Rovino la tua festa, non me ne fotte un cazzo. E viene giusto palco, fratelli all'arrembaggio. Esplode questo ordigno e salta tutto quanto. È la rivoluzione in camicia, Scarlett Carlson. È Scarlett Carlson, è Scarlett Carlson. Per tutta la mia gente che sta ancora lottando. È Scarlett Carlson, è Scarlett Carlson. Per tutti i miei fratelli chiusi dentro il gabbio.
Rovino la tua festa, non me ne fotte un cazzo. E viene giusto palco, fratelli all'arrembaggio. Esplode questo ordigno e salta tutto quanto. È la rivoluzione in camicia, Scarlett Carlson. È Scarlett Carlson, è Scarlett Carlson. Per tutta la mia gente che sta ancora lottando. È Scarlett Carlson, è Scarlett Carlson. Per tutti i miei fratelli chiusi dentro il gabbio.
Rovino la tua festa, non me ne fotte un cazzo. E viene giusto palco, fratelli all'arrembaggio. Esplode questo ordigno e salta tutto quanto. È la rivoluzione in camicia, Scarlett Carlson. È Scarlett Carlson, è Scarlett Carlson. Per tutta la mia gente che sta ancora lottando. È Scarlett Carlson, è Scarlett Carlson. Per tutti i miei fratelli chiusi dentro il gabbio.